La nostra conversazione, che si sta per aprire, è destinata a un viaggio molto molto lontano, a una destinazione molto particolare, molto affascinante, ma soprattutto quest'anno, perché questa destinazione è molto raccontata. Destinazione Luna, il futuro è adesso. Alessandro Marrazzo, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera, un grande saluto ai radioascoltatori.
E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare la sua nuova avventura nel mondo dell'arte, della comunicazione, nella innovazione di proporre il tema della Luna. Destinazione Luna, il futuro è adesso in mostra a Cuneo nello spazio innovazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione CRC. La mostra che si è inaugurata circa una decina di giorni or sono è in corso per farci conoscere più da vicino proprio quest'anno, nel 2019. Più da vicino, che cos'è accaduto? Che cos'è accaduto? E che cos'è la Luna oggi a distanza, di tutti questi anni? Sembra una storia lontana per alcuni e per altri sembra una storia molto vicina. Per lei, invece, Alessandro Marrazzo, che storia è l'allunaggio?
È una storia molto complessa, come poi si potrà notare dal percorso della mostra, che è estremamente ricco. Per me rappresenta una scoperta e anche un'affezione. Io sono nato nel 1969, quindi da quando sono nato, quando ho cominciato, diciamo, un po' a capire di essere nel mondo, ho sentito parlare di questo 1969 come l'evento epocale che poi è stato, no? Perché la scoperta della Luna è stato un evento epocale che ha cambiato il destino anche dell'uomo, ha cambiato l'immaginario, cioè arrivare sulla Luna è stato quel qualcosa che ha dimostrato che l'uomo può praticamente realizzare ciò che sembrava impossibile prima. Nella mostra campeggia, all'inizio della mostra campeggia proprio questa frase di Jules Verne che io ho voluto citare, che dice: se un uomo è capace di immaginare qualcosa, prima o poi qualche altro uomo sarà in grado di realizzarlo. Ecco, andare sulla Luna è stato, come dire, per l'uomo sicuramente un modo per cambiare la propria visione. Non è un caso che in quegli stessi anni, proprio grazie all'arrivo dell'uomo sulla Luna, sia cambiato anche la vita sulla Terra. Non è un caso che in quegli anni nascono i primi movimenti ambientalisti. Questo perché nel momento in cui l'uomo lascia la Terra e si sposta nello spazio, ha una visione totalmente nuova di se stesso e del proprio pianeta, perché è l'unico modo per poterlo vedere nella sua interezza e comincia a capire che non è così unico nell'universo, ma questo pianeta dove c'è la vita è piccolino ed è piccolo anche questo strato di atmosfera che ci circonda, e quindi si comincia con questi viaggi a capire che il nostro pianeta ha bisogno di attenzione, si comincia a capire che l'atmosfera è qualcosa di fragile, di debole e da difendere. E nella mostra questo viene fuori perché il percorso viene raccontato attraverso tre viaggi fondamentalmente. Il primo viaggio, che è quello del 1969, dove appunto l'uomo per la prima volta si muove per andare sulla Luna e riesce finalmente a mettere piede. E quindi tutta la prima parte racconta questo primo viaggio dagli esperimenti, soprattutto fallimentari, eccetera, dalla guerra fredda in cui l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti mettono a segno una serie di punti a loro favore, soprattutto l'Unione Sovietica, e spesso in vantaggio perché riesce a mandare il primo satellite, lo Sputnik, che molti se lo ricorderanno, è il primo satellite in orbita intorno alla Terra, poi il primo uomo, Gagarin, eccetera. E a quel punto gli Stati Uniti sono un po' in difficoltà e allora decidono di rialzare l'asticella, e Kennedy, che in quel momento è il presidente degli Stati Uniti, dice nel 1962: nei prossimi 10 anni noi andremo sulla Luna. Ecco, poi ci riesce nel 69 con la missione Apollo 11, e il fatto che sia il numero 11 della missione lascia capire che ci furono molte missioni fallimentari prima di questa, che poi invece andò a buon fine. Il secondo viaggio è il viaggio di ritorno dalla Luna, non tanto nella realtà del 69 quanto nel nostro immaginario, ed è praticamente un po' quello che abbiamo immaginato, una specie di ritorno sulla Terra, guardando la Terra attraverso un po' un finestrino della navicella spaziale. In quella cornice diventa protagonista la Terra. E come dicevo prima, tutta questa attenzione al pianeta viene fuori perché si parla di come oggi è lo stato di salute del nostro pianeta. Capiamo attraverso tutta una serie di video, di animazioni, di contributi visivi che ci sono all'interno della mostra, qual è il nostro stato di salute. A proposito di questo, viene citato un rapporto dell'ONU che è stato stilato alla fine dello scorso anno, del 2018, dove sono stati interpellati i maggiori climatologi di tutto il mondo per stilare questo rapporto in cui evidenziare lo stato di salute, come dicevo prima, del nostro pianeta. È emerso che abbiamo circa 10 anni, insomma una decina d'anni, 10, 11, 12, adesso questo non è chiaro perché è molto difficile ovviamente prevedere in tempi così lunghi esattamente, però diciamo che tutti sono concordi nel dire che abbiamo circa una decina d'anni per intervenire sul nostro pianeta, sul famoso problema del global warming, cioè del surriscaldamento globale. Superati questi 10 anni, superata questa soglia, non significa che la Terra non esisterà più, ma significa che saremo arrivati ad un punto di non ritorno, nel senso che o interveniamo in questi 10 anni oppure la Terra sarà destinata a terminare, perché non sarà un processo irreversibile. L'ultimo viaggio, il terzo viaggio, dicevo, è invece una ripartenza, perché si parla di che cosa vuol dire spostare, nel caso fosse l'unica possibilità per continuare la vita dell'uomo, spostarla su altri pianeti. E quindi diciamo l'ultimo percorso che lasciamo agli spettatori è un percorso un po' futuribile, ma è fatto sulla base scientifica di quelli che sono i dati che abbiamo in questo momento a nostra disposizione, per immaginare una vita oltre la Terra, in cui questa cosa ovviamente è immaginarla è un po' spaventoso, però si parla di questo. Anche l'astrofisico più celebre, che tutti conoscono, cioè Stephen Hawking, uno degli ultimi suoi discorsi disse proprio questo, disse: attenzione ragazzi, perché per vincere il global warming, che è un problema serio eccetera, abbiamo tutta una serie di cose che possiamo mettere in atto sulla Terra, ma esistono altre problematiche sulla nostra Terra, che sono per esempio la popolazione della Terra che continua a crescere e il nostro pianeta non cresce, quindi anche questo vuol dire che il nostro spazio sulla Terra è limitato e prima o poi finirà, e l'unico modo per proseguire la nostra vita, la nostra civiltà, è quella di spostarla fuori dalla Terra, in un altro pianeta, un altro sistema solare, insomma, eccetera. Oggi quasi tutti gli astrofisici e gli scienziati sostengono che questa cosa sia fattibile, ovviamente non in tempi brevi, ma così come era impossibile pensare che prima o poi l'uomo, per una persona dei secoli scorsi, potesse andare sulla Luna, nel giro dei prossimi 100 anni si suppone che questo sia fattibile.
Alessandro Marrazzo, questa mostra che lei ha raccontato nei tre viaggi, ha un viaggio soprattutto, ed è un viaggio che attraversa questi tre viaggi nel contempo, ed è il sottotitolo della vostra mostra, Il futuro è adesso. È sempre adesso il futuro, perché immaginare di andare sulla Luna negli anni 60 era creare un futuro nuovo, ma la volontà, la capacità e delle istituzioni e della scienza e della tecnologia hanno fatto sì che il futuro fosse adesso. Secondo lei oggi, Alessandro Marrazzo, il futuro è ancora adesso?
Secondo me il futuro è soprattutto adesso, proprio per quello che dicevo prima, per il fatto che oggi la coscienza dell'uomo è capace di pensare che sia solo una questione di tempo il raggiungimento degli obiettivi, no? Quello che dicevo prima, l'arrivo dell'uomo sulla Luna, oltre a quello che raccontavo, cioè alla nascita dei nuovi movimenti ambientalisti legati soprattutto alla salute del pianeta, hanno fatto proprio fare un salto nelle coscienze popolari enorme. In quegli stessi anni, oltre ai movimenti ambientalisti, nascono tantissimi movimenti per i diritti civili. E non è un caso, perché in realtà è quasi una conseguenza, no? Perché l'uomo comincia a dire: ma se quello stesso uomo che è riuscito a costruire con la sua mente, con le sue mani, un razzo così potente, così impossibile da immaginare, da riuscire a portarci sulla Luna, quegli stessi uomini che hanno fatto ciò, possibile che non riescano sulla Terra a fare cose apparentemente più semplici, come per esempio, in America questo era un problema molto sentito, come per esempio lasciare che un bambino nero vada a scuola nella stessa scuola dei bianchi, o per esempio pensare che due persone dello stesso sesso si possano baciare in strada senza che questo crei chissà quale scandalo o problema. Quindi a maggior ragione oggi noi siamo più abituati a questo, proprio perché questo ostacolo, questo pensiero dell'impossibile che si realizza è stato superato. Quindi è assolutamente sì, nel senso, per me il futuro è adesso, ed è anche, come dire, il messaggio finale della mostra è proprio quello di rivolgersi un po' alle nuove generazioni e dire: quello che state vivendo non è solo il contemporaneo, ma è una preparazione a ciò che succederà tra poco o anche non tra poco, ma del quale siamo anche noi responsabili, tutti.
E certo, tutti quanti siamo responsabili, anche se parliamo della Luna, perché la Luna non è altra cosa. La Luna non è altra cosa, la Luna, lo diceva poco fa lei, con le parole giuste, quando siamo andati sulla Luna, poi in uno dei viaggi che vengono raccontati in questa mostra, c'è vedere la Terra dall'oblò della navicella, vedere la straordinarietà di questo nostro pianeta, percepirne la bellezza, ma più ancora della bellezza percepirne la sua fragilità. Ed è questo anche un tema che si vede e esce da questa mostra Destinazione Luna a Cuneo.
Assolutamente, questi sono un po', diciamo, tutti i temi. Quello che volevo raccontare nella mostra era proprio non farne una commemorazione dell'allunaggio, ma usare come punto di partenza quell'evento per parlare appunto di presente e soprattutto appunto di futuro. Un futuro che sembra in questo momento un po' tragico, ma che mostre come questo, comunque la sensibilizzazione che attraverso queste mostre o altre iniziative possono riuscire a smuovere nelle coscienze collettive, aiutano secondo me a trasformare quel tragico in qualche cosa che invece va costruito, e va costruito tutti insieme.
Stiamo leggendo per una prossima conversazione qui per Il Posto delle Parole il libro di Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, ed è un libro che ha un titolo particolare: Conquistati dalla Luna. Ecco, lo chiedo a lei, in qualità di curatore della mostra Destinazione Luna. Noi diciamo sempre che abbiamo conquistato la Luna. Questo libro invece ci sposta lo sguardo dicendo: no, siamo prima conquistati dalla Luna. Qual è la giusta definizione secondo lei, Alessandro Marrazzo?
In realtà da quello che ho studiato, diciamo, per la preparazione alla mostra, sono vere entrambe le definizioni, nel senso che è vero che arrivare sulla Luna è stata una conquista, anche se è un termine un po' forte, perché ovviamente si parla di un bene comune, no? Quindi sempre, però è anche vero che, insomma, l'uomo è da sempre un popolo che emigra, che si evolve, che conquista in qualche modo altri territori. È l'unica specie vivente che ha fatto questo sulla Terra, e ovunque si è colonizzato, diciamo, l'intero pianeta. Quindi l'idea della conquista è un po' questa. L'idea della conquista secondo me è più astratta, cioè l'idea di aver conquistato questo sogno, non tanto conquistato il territorio della Luna. Siamo conquistati perché la Luna è qualcosa di affascinante, rimane comunque nell'immaginario per secoli, per millenni, è sempre stato un po' lo spazio in assoluto, cioè la volta celeste, ma la Luna in particolar modo è sempre stata un po' quella che aveva dentro di sé tutti i sogni, no? Tutto ciò che avremmo voluto realizzare o che pensavamo che fosse irrealizzabile veniva collocato in questo satellite lontano ma vicino, visibile ma non sempre, estremamente affascinante, perché si vede solo di notte, già la notte ha un suo fascino, ha la sua atmosfera molto forte. Quindi secondo me sono valide tutte e due le definizioni, appunto. E conquista secondo me è una conquista più civile, non so come dire, invece di essere una conquista militare, ecco. È vero che poi il territorio sulla Luna è come dire, da studiare, estremamente affascinante, ed è un tema ovviamente molto vasto. Sicuramente ci sono sulla Luna tutta una serie di resti, tra cui la bandiera o i pezzi del modulo lunare, e tantissime altre cose che hanno, come dire, segnato un po' la presenza dell'uomo. Posso raccontare per esempio che per ripartire dalla Luna, gli astronauti, quando hanno messo piede, avevano bisogno di alleggerirsi perché avevano pochissimo carburante. Il problema del carburante era il problema dei viaggi spaziali, perché ne serviva una quantità enorme, quindi servivano serbatoi giganteschi, molto pericolosi, perché il propellente era propellente liquido, e quindi muovendosi faceva l'effetto bacinella. La maggior parte degli incidenti che sono successi nei viaggi spaziali sono dovuti proprio a questa presenza del carburante liquido. E avevano pochissimo carburante, avevano pochissimo tempo per riuscire a fare la manovra per allunare, e se non fossero riusciti a farla entro una decina di secondi sarebbero dovuti tornare indietro. Per fortuna poi sono riusciti a fare i conti giusti e il tempo era sufficiente per poter scendere, ma avevano bisogno di alleggerirsi, perché loro sulla Luna avevano il dovere di recuperare anche tutta una serie di cose come minerali e altre cose, e quindi per alleggerirsi lasciavano qualsiasi cosa. C'erano delle macchine fotografiche che loro usavano per scattare ovviamente centinaia di fotografie, che erano delle Asian, cioè macchine professionali molto costose, che sono rimaste lì, hanno recuperato i rullini, ma hanno buttato sulla Luna tutte queste macchine fotografiche e così molte altre cose. Quindi da questo punto di vista, come dire, c'è un po' un segnare il territorio, no? Perché rimane traccia dell'umano, anche se l'umano lì non c'è, ma ci sono dei resti umani anche sulla Luna.
Alessandro Marrazzo, lei è stato curatore di un'altra mostra a Cuneo lo scorso anno, un'altra mostra molto interessante dedicata a Bob Kennedy, The Dream. Ecco, un uomo che aveva conquistato molte persone. Qui dalla conquista delle persone passiamo invece alla conquista della Luna. Che cosa l'affascina di queste mostre che lei realizza?
Sono temi che in qualche modo sono legati tra di loro, no? Un po' per periodo storico, no? Bob Kennedy, anche tutta la sua vita, diciamo, quella più che altro conosciuta, che poi era sviluppata nella mostra, cioè la sua corsa alla Casa Bianca, lo sviluppo dei temi come appunto i diritti civili eccetera, ritornano, no? Anche in questa mostra, come dicevo prima, sono quegli gli anni in cui questi movimenti emergono, si formano e creano appunto una coscienza collettiva nuova. Mi affascinano tutte le cose, diciamo, che hanno a che fare un po' con i sogni e con i limiti dell'uomo, quindi lo spazio innovazione in questo si presta, perché all'interno di questo spazio è stata installata questa tecnologia molto innovativa, che è la più all'avanguardia per quanto riguarda le videoproiezioni interattive, e quindi anche questo è un modo di parlare di futuro, e sono un po' tutte queste caratteristiche che fanno sì che anche lo strumento, la forma in cui poi vengono realizzate queste mostre si leghi a questi due grossi temi, che sono il sogno e i limiti dell'uomo.
La mostra a Cuneo, la Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in via Roma 17, destinazione Luna, il futuro è adesso. Alessandro Marrazzo, ma parliamoci chiaro, sia sincero, ma siamo veramente andati sulla Luna?
Io sono sincero per natura, siamo andati veramente sulla Luna, sì, siamo andati sulla Luna, nel senso che ovviamente io non posso essere testimone oculare di questo, però la scienza in questo è assolutamente concorde nel dire che ci siamo stati. Oggi è meno difficile pensare di esserci andati, oggi siamo abituati forse anche dalla televisione o comunque dai mass media, dalla rete eccetera, a vedere gli astronauti. Molti hanno visto la Cristoforetti in collegamento in diretta a volte dalla stazione spaziale, quindi i viaggi nello spazio oggi sono ovviamente più quotidiani e più semplici da immaginare. Allora effettivamente per la tecnologia, per quello che si era fatto, basta pensare questo, che l'allunaggio avviene dopo 63 anni dal primo volo dei fratelli Wright con un aereo che era stato costruito in maniera artigianale da loro con dei pezzi di legno.
Se pensiamo, il tempo trascorso è molto poco dal primo aereo al primo allunaggio.
È pochissimo. è pochissimo, ma la tecnologia degli ultimi 50-60 anni è stata velocissima e andrà sempre più veloce perché è un meccanismo esponenziale. Quindi per quello dico, oggi pensare di non essere andati sulla Luna è un po', come dire, può essere divertente, ma,
certo,
ma è un falso.
Può essere divertente, ma è un grande falso.
È un po' come il terrapiattismo, no?
A voglia, ecco, esattamente.
Mi hanno chiesto il terrapiattismo, eccetera, ma a maggior ragione pensare oggi che la Terra sia piatta e può essere divertente, un gioco, ma i viaggi spaziali, noi abbiamo delle prove certe ormai, basta guardare qualsiasi fotografia.
E poi, quante persone hanno partecipato a questo progetto, quindi sarebbe stato veramente un bluff straordinario.
Sì, sarebbe impossibile.
Ecco, da sempre, Alessandro Marrazzo, io ho una curiosità. E non me la sono mai tolta, in verità, mi scusi se parlo di me. Allora, se non sbaglio, quando parliamo, e anche lei l'ha detto poco fa, quando parliamo di persone che vanno nello spazio e partono dagli Stati Uniti, li chiamiamo astronauti. Quando invece ci sono delle persone che partono dalla Russia o comunque dai paesi dell'est, li chiamiamo cosmonauti. Lei lo sa, sa qual è la differenza di utilizzo di queste due parole?
In realtà era un modo per differenziarsi, era un modo per far sì che la cosa non fosse confusa, perché durante la guerra fredda, come dicevo, c'è stata una guerra intestina tra Unione Sovietica e Stati Uniti, condotta in maniera anche molto diversa, nel senso che per esempio i sovietici non mostravano mai prima le loro imprese, aspettavano che l'impresa andasse a buon fine e poi veniva pubblicizzata, mentre per esempio gli americani uscivano in pompa magna con qualsiasi missione, con qualsiasi evento anche prima, però questo ovviamente li esponeva anche al fallimento, perché il fallimento diventava pubblico, mentre per i sovietici questo erano molto più segrete le missioni, no? Addirittura c'è un racconto divertente che dice appunto che c'è un giornalista a un certo punto che qualche giorno prima che Gagarin fosse lanciato nello spazio, i genitori di la madre, in particolar modo di Yuri, chiese al figlio: ma so che devi partire, ma dove vai? E lui dice: ma devo partire per un viaggio piuttosto lontano. Dice: ma lontano quanto? Molto lontano, dice. Per cui anche i genitori erano a conoscenza di cosa stesse facendo. Tant'è che questo giornalista, a un certo punto, quando Gagarin era già nello spazio, si reca nel bar dove si ritrovano tutti gli amici di Gagarin e fa delle piccole interviste a tutti questi amici e poi chiede dove poteva trovare il papà, e gli dicono: guarda, è nei campi sicuramente, a quest'ora lo trova lì. E questo giornalista va nei campi e incontra il papà di Yuri Gagarin e gli chiede: come si sente il papà del primo uomo nello spazio? Dice: ma guarda, non lo so, nel senso che io faccio il mio lavoro e mio figlio è dovuto partire, ma guardi che suo figlio Yuri Gagarin è l'uomo che sta in questo momento viaggiando sullo spazio. E il papà risponde: beh, mi fa molto piacere che ci sia un omonimo di mio figlio che in questo momento stia viaggiando nello spazio. Questo per dire che neanche i genitori lo sapevano. Poi in realtà ovviamente il papà, che ha finito i suoi lavori nei campi, si reca al bar e ovviamente gli scopre che effettivamente era proprio il figlio. Però per dire quanto fosse segreto per i russi tutto ciò, invece gli americani era un modo proprio di... usavano molto di più i mass media in maniera così diffusa e immediata, tentavano di più la carta, diciamo, del sensazionalismo.
Alessandro Marrazzo, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo Sapiens, che è un libro che ho cominciato durante la preparazione della mostra e che parla, che si chiama, il sottotitolo è da animali a dei, ed è un libro assolutamente, per me molto interessante, è un modo di scoprire, diciamo, come si è evoluta la civiltà umana dalla sua nascita, dall'Homo sapiens, dall'Homo erectus, fino ai viaggi sulla Luna. È un libro che consiglio perché ha tutta una serie di punti di vista estremamente curiosi, molto logici, sui quali è molto interessante riflettere, l'ho trovato estremamente arricchente.
Sapiens, da animali a dei, e poi l'ultimo sempre di Yuval Noah Harari, le 21 lezioni per il XXI secolo, edizioni Bompiani. Tra l'altro, una piccola curiosità per i nostri ascoltatori, libro, anzi questo autore, è il più citato quest'anno per quello che riguarda la domanda: qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Quindi Yuval Noah Harari, è una lettura, credo che cambi veramente lo sguardo sul mondo e quindi potrebbe essere una buona possibilità per comprendere con l'arma della curiosità come guardare il nostro secolo e i nostri giorni che stanno scorrendo. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Alessandro Marrazzo.
Grazie a voi, grazie mille.